Questa sera, veramente, se potessimo fare una radiografia del cuore di Dio, troveremmo da una parte l'estrema gioia, ma dall'altra parte troveremo due urla di dolore, e il più grande urlo di dolore nel cuore di Dio è: chi andrà per noi? Chi manderemo? Il dolore più grande di Dio è collegato al suo desiderio che tutti giungano a una metanoia, a un ravvedimento, a vedere la vita nella prospettiva del progetto di Dio. E questo è un dolore grande nel cuore di Dio. E beati da una parte, ma in un certo senso sofferenti quelli che hanno comunione con le sofferenze di Dio e sentono questo dolore che spinse Gesù a piangere su Gerusalemme e che spinge il cuore di Dio a desiderare fortemente qualcuno che lo rappresenti. Lui ha scelto questo metodo di servirsi di uomini per raggiungere altri uomini. E ringraziamo Dio per tutte le iniziative missionarie, per tutte le iniziative evangelistiche che seguono questo cuore compassionevole di Dio. Ma un altro urlo di dolore molto forte che rende Dio tutto affranto, in lutto e in preda alla costernazione è la piaga della figlia del suo popolo, cioè quelle sofferenze, quella distruttività, quei dolori sterili che non sono travagli di parto, perché sapete che c'è una tristezza che produce un ravvedimento, una revisione della propria vita, ed è come un travaglio di parto, e quando si partorisce il dolore si dimentica perché è venuto fuori qualcosa di nuovo, ma c'è una tristezza secondo la logica del mondo che produce la morte, e Dio è affranto, è costernato perché vede nel suo popolo delle sofferenze distruttive e questo dolore viene fuori. E lui stesso poi esprime in questo urlo di dolore: non c'è una medicina in Galad, non c'è laggiù nessun medico, perché dunque la piaga del mio popolo non è stata medicata? E questo è un dolore profondo di Dio, perché, come abbiamo visto in questi giorni, lui ha fatto la sua parte. Ma abbiamo bisogno di scoprirla, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a scoprirla, e lo Spirito Santo ha questa missione fondamentale di rivelarci le cose che Dio ci ha donato. Ma tante volte i nostri pregiudizi, la nostra mentalità, le nostre distorsioni quando leggiamo la Scrittura impediscono allo Spirito Santo di rivelarci il progetto di Dio. E sapete perché? Perché lo Spirito Santo è un gentleman, non è come il ladro che viene per ammazzare, rubare, distruggere, ma bussa alla porta, ha bisogno di essere ascoltato, è una voce sommessa, dolce, abbiamo bisogno di ascoltarlo mentre ci rivela il progetto di Dio. Ed è importante questa sera che possiamo avere una comunione più forte con la parola di Dio, con lo Spirito Santo, perché questo ci porterà quella guarigione che rende affranto in questo momento Dio, perché vede la piaga e non vede la guarigione, vede quello che potremmo essere e vede invece quello che siamo e soffre, come noi soffriamo quando vediamo qualcuno che amiamo stare male, tormentarsi, distruggersi, drogarsi. E l'amore di Dio questa sera vuole ancora portarci a una rivelazione più forte del suo progetto. Abbiamo sottolineato in questi giorni che il cambiamento della nostra vita non è collegato alla nostra richiesta. Ci sono tanti credenti che chiedono, ma non riescono a credere. E chiedono: Dio, fai questo, Dio, cambiami. E già questo è meglio, perché tante volte chiediamo: Dio, cambia le circostanze, cambia la testa di mio marito, di mia moglie. Poi qualcuno capisce, come abbiamo sottolineato in questi giorni, che il nemico peggiore nostro siamo noi, allora comincia a dire: Signore, cambia me, cambiami. Se Dio ti potesse parlare, ti direbbe: non posso farlo. Dice: come non puoi farlo? Perché l'ho fatto. Perché nel tuo spirito, come abbiamo sottolineato in questi giorni, ho messo già i pezzi di ricambio. La parola di Dio ti dà la mappa di questo tesoro, lo Spirito Santo ti guiderà alla scoperta di questa verità che ti libera, ma tu, figlia mia, figlio mio, almeno credici. E noi continuiamo a chiedere e magari non chiedere, ma Dio ci chiede di credere che la soluzione è già stata data. E questa sera voglio leggere un brano in un profeta minore, il profeta Osea, al capitolo 14. È minore per modo di dire, ma quello che dice ha una potenza. Probabilmente lui era originario di Israele, contemporaneo di Isaia e di Michea, e il suo ministero realmente è stato fortissimo, e lui ha paragonato il rapporto tra Dio e il suo popolo come una relazione coniugale, che probabilmente interessava anche la sua situazione. Dal verso 1, avevo il capitolo 1, ho detto: ma che, dov'è? Se n'è andato. Con i numeri proprio sono negato. Mi ricordo che quando studiavo matematica è stata un'unica materia dove ho avuto grandi difficoltà. Nel senso che imparavo le regolette, come tante volte facciamo nella vita cristiana, anziché comprendere i principi profondi che poi ci permettono di affrontare i vari problemi, ci scriviamo le tre regolette, poi appena il problema è leggermente diverso, la soluzione non la troviamo. E così esordisce il profeta: o Israele, torna al Signore, al tuo Dio, poiché tu sei caduto per la tua iniquità. Ci fermeremo brevemente e poi arriveremo al centro. Questa è già una grande rivelazione. Quando Dio ci chiama e ci dice di tornare, di scoprire la sua via, non ama che noi incolpiamo sempre gli altri della nostra caduta. Ah, se non ci fosse stato quel fratello non sarei inciampato. Ah, se non ci fosse mio marito, se non ci fosse mia moglie, se non ci fosse la circostanza, se non ci fosse l'ostacolo. Dio ci vuole fare capire che quando chiediamo è perché non abbiamo scoperto la capacità di superare l'ostacolo, quindi è per una nostra, in realtà, deficienza, non che siamo deficienti, ma non abbiamo quella risorsa E come abbiamo sottolineato in questi giorni, lo scoprire un'area fragile nella nostra vita ci aiuta a fortificarci e a superare. Gli esami ci abilitano a crescere, ci fanno arrivare sempre di più al centro della volontà di Dio, alla volontà perfetta. E come sapete, gli esami in qualche modo servono perché possiamo rinnovare, come dice l'Apostolo Paolo, la nostra mente. Siate trasformati, la parola greca è trasfigurati, attraverso la metamorfosi della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, perfetta, accettevole volontà di Dio. Ho avuto grande difficoltà. Io pensavo che la volontà di Dio era vai là, vai qua. E poi andavo qua e là e il problema era che sempre ero lo stesso. Come dicevo in questi giorni. E fino a che non ho capito il bisogno di rinnovare la mia mente in ogni situazione, in ogni dinamica di gruppo, il problema ce l'avevo sempre dentro. E fino a che non ho capito che avevo bisogno di rinnovare la mia mente, mi sono trovato sempre nelle stesse situazioni, con gli stessi esami e con le stesse bocciature. Sapete, con Dio non possiamo avere raccomandazioni. Lui è convinto che possiamo superare gli esami. E se tu sei carente in una materia, guarda caso, l'esame sarà sempre su quella materia. E tante volte diciamo, Signore, ma io questo lo so bene. Ok, in quel campo hai sviluppato una fede, ma io voglio che la tua formazione sia completa, quindi che tu possa superare tutti i tipi di difficoltà. E poi lì, preparatevi delle parole, continua il versetto 2, e tornate al Signore, ditegli perdona tutta l'iniquità e accetta questo bene, e noi ti offriremo invece di tori l'offerta di lode delle nostre labbra. Ancora una volta vediamo nel Vecchio Testamento già la profezia di quello che è la potenza della lode e della grazia, cioè non sarà lo sforzo umano, ma semplicemente la lode, la riconoscenza potrà essere offerta a Dio, come dirà poi la Scrittura nel Nuovo Testamento, il sacrificio della lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E qui andiamo al centro di quello che questa sera lo Spirito Santo ci vuole dire. Ci sono delle affermazioni importanti. Nella Bibbia c'è una profondità incredibile. Ogni volta che la leggiamo, alcuni dicono questo già l'ho letto. Alla fine. Ma ogni volta che leggiamo, io so che il pastore Vittorio è un ricercatore della Scrittura per entrare in questa rivelazione che è spirito e vita, e c'è una dimensione di profondità incredibile, come di chi conosce perfettamente l'uomo perché l'ha creato lui. Altro che psicologi, psicanalisti, Freud o tutti. Dio ha una conoscenza incredibile dell'essere umano e questa traspare nella progressiva rivelazione dal Vecchio Testamento fino al Nuovo Testamento. Guardate questa affermazione incredibile. L'Assiria, che è un po' tipo delle energie negative, delle forze del male, delle energie non ecologiche, non ci salverà. Noi non ci daremo più all'Ippica, non saliremo più su cavalli, comprendiamo ancora nella dimensione di Dio che il cavallo è una misura di potenza, la potenza dei motori si misura in cavalli, no? 100 cavalli, 300 cavalli, 500 cavalli, le macchine del Gran Premio, 500 cavalli. Il cavallo era proprio il mezzo più di locomozione di quei tempi e quindi ancora una volta è come se qui la Scrittura sta sottolineando noi non useremo più energie non ecologiche, non ci difenderemo alleandoci con altri popoli. E questo era un grande dolore di Dio quando vedeva che il suo popolo, anziché tornare a lui e scoprire la sorgente di energia, contraeva alleanze, ritornava a pensare all'Egitto, pensava realmente di poter, attraverso queste alleanze, rifarsi e vincere. Non aveva capito che la vittoria era quella che derivava dal contatto con Dio. Il popolo di Israele non l'aveva capito, noi invece lo abbiamo capito bene. Si ripete la stessa storia. E allora, leggiamolo in questa visuale. L'energia negativa, le alleanze, non secondo lo Spirito, non ci guariranno, non ci salveranno. Stamattina abbiamo detto i meccanismi di difesa umana, le armi carnali, non ci difendono. Anzi, ci infossano, anzi, ci impediscono di arrivare a una vera soluzione. Noi non saliremo più sui cavalli, traduzione in termini più chiari, non è non usare i cavalli, anzi oggi si usa pure la ippoterapia. Sapete cos'è? Cioè, allevando un cavallo, stando coi cavalli, alcune persone è come se ritrovassero veramente uno stimolo vitale al ritorno a questa dimensione più naturale. E soprattutto, un'altra affermazione incredibile, noi non diremo più Dio nostro all'opera delle nostre mani. E questa è la trappola più grande dell'autogiustizia, del fatto di volersi salvare da soli, del fatto di volere dire Dio alla nostra forza, Dio alla nostra volontà, Dio alla nostra autosufficienza, Dio, 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 frutto ancora di quella fragilità di cui abbiamo parlato questa mattina. Tra di voi non ci sono molti savi, molti nobili, molti sapienti, ma Dio ha scelto i deboli, i fragili. Dio ha scelto quelli che non hanno trasformato la loro fragilità in onnipotenza, come qui è dichiarato, e hanno detto Dio. Io sono Dio, io ho creato qualcosa, il mio lavoro è Dio. Io ho detto Dio alle opere delle mie mani. Ma come può avvenire questo miracolo nella tua vita, nella mia vita? Che possiamo non ricorrere più a energie non ecologiche? Che possiamo non divinizzare l'uomo e scadere nell'umanesimo anziché nel cristianesimo? Come può avvenire? Qui ci dà una risposta meravigliosa che questa sera può fare la differenza nella tua vita. E qual è questa risposta? Poiché presso di te l'orfano trova misericordia. Qualcuno di voi potrebbe dire, ma io non sono orfano, cioè mio padre e mia madre. Ma stamattina abbiamo visto insieme che nell'intimo di ognuno di noi c'è quel senso di solitudine, c'è quel senso di abbandono, c'è quell'angoscia di separazione, c'è quella paura che viene dal passato, c'è questa insicurezza estrema, questa precarietà che a un certo punto ci fa sentire soli, che a un certo punto ci fa sentire abbandonati, con tutto che abbiamo genitori, abbiamo amici, abbiamo persone, nel di dentro c'è questo senso di nudità, questo senso di insicurezza che viene coperto e ci porta a costruirci delle sicurezze umane, delle forze umane, ad attingere energie negative. Ma la rivelazione questa sera della parola di Dio è che tu non hai bisogno più di queste cose, perché il piccolo fanciullo che c'è in te, la persona smarrita, la persona impaurita, non è schiacciata da Dio. Sapete, nell'ottica umana, quando uno è debole, gli altri, come si dice in siciliano, ci acchianano in capo. Capite il linguaggio? Nessuno oggi vuole essere debole perché? Perché la propria debolezza spesso, purtroppo, fa sì che quelli che vogliono sfruttare, che vogliono dominare, se ne approfittano. E vedete, una cosa incredibile nella dimensione psicologica dell'uomo: c'è chi vive questo bisogno estremo di essere controllato perché è insicuro e vuole quindi qualcuno che lo domini, e c'è chi è insicuro altrettanto e vuole dominare. Quando i due si incontrano, la frittata è fatta. Quelli che comandano e quelli che obbediscono. Ancora una volta, per l'insicurezza, per la paura, scegliamo dei ruoli umani o di sudditanza o di autoritarismo, di dominio, di controllo. Ma la cosa meravigliosa questa sera è che lo Spirito Santo vuole farti vedere che puoi essere liberato da qualunque dipendenza nella misura in cui l'insicurezza, la paura che tu hai, trova una via di accesso al trono della grazia di Dio, il quale ti soccorre al momento opportuno. Non c'è una fila al pronto soccorso di Dio, non c'è da pagare i vari diversi livelli o ticket. Puoi accostarti con piena fiducia al trono della grazia di Dio, sapendo, come dice la Scrittura, che lì l'orfano, il solo, il debole, il povero, il piccolo, il bambino trova misericordia, non trova qualcuno che lo schiaccerà, non trova qualcuno che lo giudicherà, non trova qualcuno che lo condannerà, come è successo nella tua vita, che quando sei stato più debole qualcuno ti è chianato in capo. E questa sera è importante la strategia che Dio ci dà. E continuando capiamo quest'opera profonda, già profetizzata in questo profeta minore, e che sta toccando la tua vita, la mia vita. Ancora al verso 4 dice: io guarirò la loro infedeltà. La traduzione esatta è: amandoli di cuore. Come Dio guarisce la tua infedeltà? Amandoti. Oh, ma Dio, ma sei strano. Lui rimane fedele quando noi non siamo fedeli. Lui, dicevo in questi giorni, crede in te più di quanto tu creda in lui. Lui vede i tuoi sbagli, vede i tuoi errori e non cambia atteggiamento nei tuoi confronti, ma ancora di più vuole che tu scopra il suo amore, perché è il suo amore che guarirà le tue ferite, le tue ribellioni, le tue paure, il tuo desiderio di fuggire financo da Dio. E abbiamo bisogno di comprenderlo, perché sennò alla fine io spesso incontro delle persone che fondamentalmente ce l'hanno con Dio e dico: ma come, ce l'hai proprio con l'unico che ti ama, che ti perdona, che è fedele anche quando tu sei infedele? Io guarirò, stasera, ti dice il Signore, la tua incapacità di essere stabile, di essere costante, di essere come qualcuno che va progressivamente verso la meta. Io guarirò la instabilità della tua vita, così dominata dalle emozioni che vai un po' a destra, un po' a sinistra, un po' al centro, un po' sopra, un po' sotto, finisci sotto sopra e alla fine non capisci più niente. E a un certo punto dici: Signore, sono confuso! E Dio dice: alleluia! Come alleluia? Sì, perché quando siamo confusi forse stiamo più attenti a cercare la guida di Dio. Il problema è quando siamo troppo convinti. Il problema è quando sappiamo sicurezza: questo sì, questo è un affare che sicuramente riuscirà, questo, questo, quest'altro, e poi non avere paura di smarrirti, perché Dio ti aspetta per abbracciare le tue paure, le tue difficoltà. E guardate, andiamo verso la parte centrale conclusiva. Io sarò per Israele come la rugiada. Egli fiorirà come il giglio e spanderà le sue radici come il Libano. I suoi rami si estenderanno, la sua bellezza sarà come quella dell'ulivo, la sua fragranza come quella del Libano. Incredibile, sta parlando di te, dell'opera meravigliosa che si sviluppa nella tua vita da un giardino secco. Tante volte veramente, altro che quando attraversi la valle arida e deserta la trasformi in luogo di fonte, ci rimani secco. E tanti di noi sono rimasti secchi proprio perché nel deserto non hanno scoperto questa sorgente, ma qui nel progetto di Dio, della sua misericordia, del suo amore che ti guarisce, c'è questa azione meravigliosa di trasformazione. Trasformazione della tua vita in un giardino dove gli altri poi verranno e troveranno ristoro, rifugio. Ora mi rendo conto come quando ero nevrotico, ossessivo, compulsivo, depresso, cioè le persone quando mi vedevano cambiavano direzione, perché come a dire ci abbiamo già i nostri problemi, ci mancano pure i tuoi. Nel momento in cui comincerai a vivere sempre di più questa trasformazione meravigliosa, e ora arriveremo al versetto finale che ci fa capire come avviene questa trasformazione, allora non solo comincerai a fiorire, ma diventerai un'oasi dove tanti viandanti troveranno riposo, si sentiranno attratti, si avvicineranno a te perché sentono il profumo di Cristo nella tua vita. E quelli che abiteranno alla sua ombra, cioè all'ombra di queste persone trasformate, faranno di nuovo crescere il grano, fioriranno come la vite, saranno famosi come il vino del Libano. Andiamo agli ultimi due versetti e alla conclusione di questo messaggio. Al posto di Efraim, mettici Giuseppe, Antonio, Antonella, Maria. Dopo questo lavoro profondo di rivelazione, di misericordia, di amore, potrà dire: cosa ho io più a che fare con gli idoli? Realmente ti accorgerai che in questa opera profonda di Dio verrà rotto quel bisogno, quella dipendenza che ti ha portato a diventare schiavo degli uomini, anche schiavo di te stesso, delle tue paure, delle tue ferite, dei traumi che hai subito da bambino, da tutti i condizionamenti, da tutto quello che ti ha portato ad essere drogato di te stesso, che è la peggiore droga, abbiamo detto. Quest'opera di Dio romperà questa dipendenza della serie mi sono sempre lo stesso, mamma mia, mi, ma cambio di qua, cambio look, mi taglio i capelli, mi vado qua, parto di là, vado là, come facevo io, da domani sono diverso, ma quando mai, sempre lo stesso. L'opera di Dio mi aveva reso diverso internamente e l'opera di Dio ti ha già cambiato dentro, ma hai bisogno di prenderne coscienza. E guardate cosa dice più la scrittura alla fine. Ancora, io lo esaudirò e veglierò su di lui, questo tipo dello Spirito Santo. Io che sono come un verdeggiante cipresto, dove tu ti rifugi. Attenzione, guardate questo ultimo versetto che è la chiave della tua trasformazione. Da me verrà il tuo frutto. Alleluia! Questa sera Dio ti sta dicendo: dalla mia opera in te verrà il risultato. Tu lo hai cercato spremendo le meningi, l'hai cercato col volli fortissimamente volli, l'hai cercato andando a destra e a sinistra, cercando più unzione, più forza dall'esterno. Dio ti dice: io ho messo già dentro di te qualcosa che ha un potere incredibile. Da questa opera che è in te verrà il cambiamento nella tua vita. Questa è la buona notizia. Dio non ci dice semplicemente dove dobbiamo arrivare, ma ci ha donato, come dicevamo questa mattina, la santità, ce l'ha data, ce l'ha messo dentro, e dalla santità di Dio che c'è in te comincerà a venire un frutto nuovo. Questa sera lo Spirito Santo vuole rassicurarti. lì dove hai fallito nel cercare di cambiare, lì dove ti sei stancato di fare sempre gli stessi errori, come era successo nella mia vita. Signore, ti prometto, questa è l'ultima volta. Ma qual è l'ultima volta? Ero un peccatore cronico in certe aree e non riuscivo a cambiare. Ed è stato incredibile quando ho cominciato a scoprire quest'opera di Dio che mi stava chiamando come Lui mi vedeva. Mi stava chiamando a scoprire la Sua opera in me, a scoprire le sorgenti della vita in me. Ci alziamo in piedi. L'ultimo verso, sapete cosa dice? Chi è saggio ponga mente a queste cose. E questa sera vogliamo essere saggi, vogliamo riflettere e vogliamo capire che tanti legami nella nostra vita non si romperanno solamente per il nostro sforzo. Noi continueremo tante volte ad attingere a energie sporche, non ecologiche, a meno che non cominciamo a scoprire di più la misericordia di Dio. Dio ti ama così come sei. Non puoi fare niente per fare diminuire o aumentare il suo amore. Questo si chiama amore agape, amore di Dio, amore forte. Ma Dio ti chiede di crederci, perché è difficile credere a qualcuno che ti ami così come sei. Normalmente tutti ti hanno amato per quello che fai, per i pesi che ti prendi, per la responsabilità, e poi quando non hai più risposto alle loro aspettative ti hanno posato e ti hanno odiato. Noi siamo abituati a questo tipo di amore, non siamo abituati all'amore di Dio, e se non scopriamo il suo amore non potremo amarlo e amare gli altri con questo amore. Questa sera lo Spirito Santo ti dice di porre mente a queste cose. Chi è intelligente le riconosca queste vie. Dio sta simpatizzando con te. Gli fai simpatia. Dici, ma come, così antipatico come sono, che nessuno mi vuole trattare, che lancio fulmini e saette, che sono elettrica, che mi vengono le crisi isteriche. Forse il pastore Adragna non mi conosce. Nessuno ha piacere di stare con me. Dio simpatizza. Gli fai troppa simpatia. Empatizza con te. E il suo amore è lì, proprio puntato come un riflettore sulla tua vita. E non si sposta di un millimetro. La sua luce sta cercando di penetrare nei tuoi blocchi. Lui sta cercando di lavarti come si accinse a lavare i piedi a Pietro, suo discepolo, il quale si sentì imbarazzato e gli disse: Signore, ma come lavare tu i piedi a me? Non è possibile. Lasciati lavare, lasciati purificare, lasciati abbracciare dal mio amore, se no non riesci a avere parte con me, se no non riesci a scoprire la mia opera. Lasciati amare, ti dice il Signore questa sera, perché dalla mia opera in te verrà il frutto, non dai tuoi sforzi, non dai tuoi proponimenti, non dai tuoi fioretti, non dalle tue aspettative, non dalle tue promesse, ma dentro di te c'è già la via. E voglio pregare questa sera perché molti si scoraggiano e alla fine si rassegnano, ma lo Spirito Santo questa sera ti dice: sei più che vincitore, sei più che vincitore. ma perché tu sei capace, perché sei forte. No, in virtù di colui che ti ha amato, ti ama e ti amerà per l'eternità, e si aspetta che tu ti accorgi di questo amore, ti lasci amare, e questo frutto meraviglioso comincerà a venire fuori. Miracoli, miracoli. Fratelli, siamo abituati ai miracoli legati ai segni soprannaturali, guarigione, profezia. Questi sono miracoli, ma i miracoli più grandi sono che noi scopriamo questo tesoro meraviglioso, la vita di Cristo in noi è il miracolo più grande. Ed è il miracolo che ti farà abbracciare con tutti gli altri santi le quattro dimensioni dell'amore di Dio. In cielo non conterà la tua cultura biblica, non conterà il cartellino che hai timbrato facendo frequenza continua regolare dei culti. In cielo non conterà quanti demoni hai cacciato. In cielo non conterà neanche quante persone hai evangelizzato. In cielo non conterà se parli lingue di tutti i generi, di tutti i tipi. In cielo non conteranno queste cose, ma conterà quanto hai scoperto dell'amore. Ecco perché Dio sta puntando il suo amore, perché sa che se Lui trasmette amore, noi rispondiamo amore. Ma se stai vedendo un'immagine distorta, come purtroppo spesso nelle chiese ancora è proiettata, di un Dio che ti guarda un po' così perché magari tu fai qualche sbaglio, perché usi ancora qualcosa di negativo, perché ancora c'hai il vizio del fumo o per altre cose, tu distorcerai questa immagine, e non ricevendo quest'amore alla fine sarai dominato, forse non da cose così evidenti, da vizi evidenti, forse sarai il cristiano doc, ma non sarai guarito dalle tue ferite, e la vanità e tante altre cose si esprimeranno in maniera più sottile. Ma Dio è convinto che possiamo guarire profondamente, non vuole vernici di cristiano doc. Ecco perché questa sera ti ha ricordato, mi ha ricordato, che il risultato viene da quello che Lui ha già fatto. Non deve fare. Dio, se tu fai qualcosa, se tu mi dai aiuto, io ho già compiuto. Comincia ad avere fiducia nella mia opera in te, ti dice il Signore. Io non ho fiducia in me, io ho fiducia nell'opera di Dio in me. Io prima avevo fiducia in me e facevo cavolate, poi piano piano ho capito che avevo bisogno di credere nella nuova vita che Gesù aveva messo in me. E lì, man mano che mi sono rassegnato ad essere un santo, come a dire, ma Dio, mi chiami santo, io qua faccio schifo, faccio sempre errori, ma come mi fai a chiamare santo? Perché le cose che Dio ha fatto sono stabili, e quello che contempli diventi. Se tu contempli sempre le tue cavolate, diventerai sempre più incavolato. Se tu contempli sempre le tue paure, diventerai sempre più pauroso. Ma se tu contempli la gloria di Dio, sarai trasformato a sua immagine anche nella tua vita psichica. Cosa stai guardando, ti dice il Signore questa sera? I tuoi errori? Sì, guardali un attimo, ma subito poi guarda la santità che io ti ho donato. Guardala, guardala, preghiamo un momento insieme. Signore, questa sera riconosciamo che spesso, per le nostre insicurezze, per le nostre paure, per il nostro senso di solitudine, ci siamo appoggiati e ci continuiamo ad appoggiare su un sacco di risorse che, se da una parte ci sembrano rassicurarci, ci impediscono di gustare la tua misericordia. Ma grazie, come abbiamo sentito questa sera, ancora da un tuo strumento meraviglioso, che tu hai rilevato i poveri dalla polvere e li hai fatti sedere tra i principi del tuo popolo. Alleluia! Principi, principesse, guardatevi con i miei occhi, dice il Signore in questo momento. Guardatevi con i miei occhi. Smettetela di maledirvi, di dire male di voi, perché io vi ho fatto diversi, vi ho fatti a immagine del mio figliuolo. Credeteci, non lottate per diventarlo, ma credete per esprimerlo, per viverlo, per scoprirlo. Sì, Signore, grazie che il tuo Spirito in questo momento dà una rivelazione nuova a ognuno di questi miei fratelli e sorelle. Dà la coscienza di una dignità che niente e nessuno potrà levargli. Sì, sento che molti di voi sono stati giudicati, accusati, si sono autocondannati, autopuniti, ma Dio ti sta dicendo: io ti ho fatto nuovo, dalla mia opera in te verrà il risultato, verranno frutti nuovi di pace, amore, dolcezza, benignità, frutti impossibili da produrre umanamente, ma io li ho messi nella terra promessa, dice il Signore, che sta dentro di te. Scoprila e mangia i frutti migliori, e mentre li mangi, mentre li gusti, diventano un giardino dove gli altri potranno provare e gustare come Dio è buono. Vogliamo concludere con un canto. Alleluia. Volgi lo sguardo a Cristo, contempla la sua beltà dentro di te e le cose qua giù non le stimerai più alla luce di tal santità. E guardare Cristo mentre lo ricantiamo non è guardare in qualche posto chissà distante, è guardare dentro di te. Tu e Cristo siete diventati la stessa cosa. Guardare Cristo significa guardare la sua opera dentro di te, e mentre la guardi, tutto il potere che il visibile ha esercitato sulla tua vita diminuirà e sarai trasformato. Cantiamolo.